Geronimo. Filosofia ed etica con Michela Daghini.
La filosofia non serve a nulla, dirai, ma sappi che proprio perché priva del legame di servitù è il sapere più nobile. Aristotele.
Oggi torniamo nel mondo classico con due straordinarie figure, Seneca e Lucrezio, in un dialogo immaginario tra i due. Lo facciamo partendo dal libro, divenuto anche uno spettacolo di successo, Quando la vita ti viene a trovare, per la terza, del latinista Ivano Dionigi. Uno rappresenta la grande etica stoica, l'antropocentrismo, il credere nella politica, nella tradizione. Lucrezio invece è l'uomo del nuovo, vuole abbattere la politica e la religione e immagina infiniti mondi possibili. Siamo quindi di fronte ad un sapere morale e un sapere scientifico, l'uomo duplex che siamo noi, dice Dionigi. Sono vissuti circa un secolo di distanza e messi uno di fronte all'altro a dialogare perché entrambi si sono occupati degli stessi problemi, ma divergono su tutto. Questo confronto è emblema della nostra duplicità, appunto, di forze contrapposte che appartengono, secondo lo studioso, a ognuno di noi. Seneca dunque da una parte, con le sue due anime avverse, nel Medioevo hanno addirittura immaginato che ci fossero due Seneca, e dall'altra Lucrezio, grande visionario di cui sappiamo poco o quasi nulla, interpretato nei modi più disparati. Due interlocutori che, ci dice Dionigi, oltre a ricordarci come eravamo, ci dicono anche come potremmo essere. Seneca e Lucrezio, dicevamo, in un dialogo immaginario partendo dal libro Quando la vita ti viene a trovare del latinista Ivano Dionigi. Lucrezio e Seneca, autori necessari perché hanno segnato la storia del pensiero europeo, ma soprattutto perché simboli di due concezioni opposte del mondo. Vissuti a un secolo di distanza, si sono occupati degli stessi temi, la vita politica, la religione, la morte, ma sono diversi, antagonisti su tutto. Due grandi classici, ma chi è classico? Ivano Dionigi.
Ma tra le varie definizioni che sono state date di classico, io ricordo quella del mio maestro Traina: classico è uno che ha scritto per noi. Ma ce n'è una particolare in cui mi riconosco, è quella di Osip Mandelstam, questo grande critico russo morto giovane e forse il più bravo commentatore critico dantesco. Lui dice: classico è ciò che ancora ha da essere. E allora quando io parlo ai miei studenti o a qualunque persona, dico: perché i classici? I classici non sono un ornamento né una memoria del passato, classico è ciò che ancora ha da essere. In che senso? Seneca e Lucrezio, poi più di altri rappresentativi, perché loro sono campioni nell'arte di interrogare, nella domanda, perché ognuno di noi deve trovare le risposte, non siamo esentati, ognuno di noi deve essere autonomo, deve far legge a se stesso e quindi non giurare sulla parola di nessuno, è vero, però loro ci insegnano a porre le domande, perché l'ars interrogandi, diceva Heidegger, era la pietas del pensiero. E oggi noi siamo circondati da persone che hanno tutti dei perché causali, ci spiegano delle cose, delle domande, poi che non ci interessano, che non abbiamo mai posto. E io mi chiedo dove sono finiti i perché interrogativi e quali interrogativi pongono Seneca e Lucrezio. Seneca e Lucrezio bisogna vederli collocati come su due rive opposte del fiume, proprio sono due rivali. Rivali su tutto, rivali sulla concezione della lingua, rivali sulla concezione del progresso, rivali sulla concezione della politica, rivali sulla concezione della morte, rivali sulla concezione del divino. Da questo punto di vista, a mio avviso, rappresentano un po' l'homo duplex che c'è in ognuno di noi, uno per la vita attiva, l'altro per la vita contemplativa, Seneca è per il negozium e Lucrezium è per l'ossium, il ritiro assoluto, vivi lontano dalla politica. Salvo poi che Seneca, che per tutta la vita ha fatto politica, se anche lui alla fine ha scritto il De Ozio, alla fine, quindi un uomo problematico. Sul discorso della morte, la morte è fine o passaggio? Loro pongono delle domande penultime e ultime. Per Lucrezio era la fine assoluta. Seneca sulla morte è molto più problematico. In alcuni passaggi dice che è semplicemente un passaggio per un'altra vita, in altri dice che è addirittura un ritorno alle stelle da dove proveniamo, però è un quesito fondamentale anche quello. E poi sulla lingua, Seneca ha compiuto anche lui un suo miracolo, perché la lingua latina è una lingua estremamente tecnica, è la lingua degli agricoltori, è la lingua dei soldati, è la lingua del foro dei politici, è la lingua degli avvocati, è la lingua dei sacerdoti. Allora questa lingua non si prestava molto alla filosofia, non ha un grande livello teoretico. Allora Seneca cosa ha fatto? Lui, il grande maestro dell'interiorità, lui ha curvato, ha piegato queste lingue tecniche latine, le ha piegate all'interiorità. Ad esempio vindicare voleva dire rivendicare il possesso di un podere, di una casa, di uno schiavo. Lui si rivolge al suo discepolo prediletto Lucilio e dice: rivendica te a te stesso, riappropriati, linguaggio dell'interiorità. E così per una serie, imperare voleva dire guidare le legioni, guidare l'esercito. E lui dice: imperare sibi, maximum imperium est. Qual è il sommo potere? Comandare se stessi. Secedere a Roma era un verbo colorato politicamente, la secessione della plebe sull'Aventino, il ritiro era un atto di opposizione politica forte, una parte che si ritirava e contestava quell'altra. Seneca è uno che predica il secedere, ma la secessione interiore. Ecco, lui rende metaforico, interiore, tutto il linguaggio che era esterno, lui quindi rende nuove delle parole note, erano parole che erano già usate. E qui c'è il grande dibattito con Lucrezio. Lucrezio dice: ma che dice? Questo qui è solo opera di imbellettamento. Questo qui è mistificazione. Uno che ha un messaggio veramente nuovo cosa deve fare? Deve avere delle parole nuove. Lucrezio dice: io res nove, novum in latino è un aggettivo che indica l'inaudito, quello che non si è mai visto, indica la rivoluzione. Res nova a Roma era la rivoluzione. Novum a Roma era una parola che faceva rabbrividire, perché Roma era il regno della tradizione, dei patres, del mos maiorum, degli exempla. Lucrezio è arrivato e dice: io ho delle res nove da predicare. Voleva recidere il legame con gli dèi, quindi abolire la religione e abolire la politica. Erano le due gambe su cui camminava Roma, quindi erano due res nove, due novitates assolute. E lui dice che per rendere questa res nove cosa ci vogliono? Ci vogliono i verba nova, parole nuove. E Lucrezio cosa fa? Lui crea delle parole nuove che prima di lui non c'erano, dopo di lui non torneranno mai più. Quindi la differenza sulla morte, sul divino, sulla lingua, sono due rivali, due. Credo che queste loro posizioni siano per lui fortemente interroganti. E noi oggi abbiamo il problema della lingua, che è il problema di oggi, il problema della comunicazione, questo linguaggio adulterato, queste parole che cambiano di segno. Abbiamo il problema del quesito oggi, politica sì, politica no, quale politica? Abbiamo il problema tremendo, dove qui non mi convince nessun dei due, a me personalmente, poi se vuole ne parliamo, il problema della morte. Ecco, pongono queste domande e pongono dei capisaldi, delle tappe. Io credo che il lascito maggiore sia quello di aver dato forma linguistica a delle domande fondamentali che noi non possiamo ovviare, di fronte alle quali sbattiamo la testa, ci pongono queste domande e ci costringono a pensare.
Peraltro Seneca risulta doppio, sembra quasi che ce ne siano due, qualcuno ha anche sospettato che ce ne fossero due. Pensando alla morte, nel suo libro lei cita anche la morte come molla del potere, quindi è un'altra accezione di questo sì, significato.
Sì, prima di Freud, prima di Elias Canetti, questo possedere le cose, il potere che è una forma di resistenza contro la morte. Ecco, cercare di avere le cose, di avere il potere. Questo è Lucrezio, lo dice, notte e giorno cercano di aspirare, perché? Perché hanno colpite dai corpi e la paura della morte, credono di annullare la morte con questo. È veramente duplex al quadrato lui, perché questo, anzitutto lui era un homo novus, lui viene dalla Spagna. Nella sua famiglia nessuno aveva acceduto a cariche politiche. Lui da novus, lui lo dice, diventa nobilis e quindi diventa un'autorità, quindi ha questo passaggio, muta da uno stato a quell'altro. Prima cosa ha fatto? Per un quinquennio è stato, diciamo, il sottosegretario di Stato, è stato il Gianni Letta oppure il Giorgetti della situazione, del potente di turno. Ha preparato i discorsi. Qui c'è un bel passaggio di Günter Grass. In anestesia locale c'è questo dialogo tra il dentista e il paziente che parlano del loro Seneca. Dice, come? Dice, lei mi raccomanda di leggere Seneca? Dice, Seneca, ma dov'è questa nobiltà? Dice, ha passato per 5 anni a scrivere dei discorsi fioriti al sanguinario Nerone, solo quando era vecchio e non era più capace di godere, aveva il pene rinsecchito e diventato saggio. Comodo a fare così. Seneca prestava soldi a tassi altissimi, era usuraio. Di fronte a questo uomo che ha servito Nerone, c'è un altro poi Seneca che scrive dei precetti nobilissimi che sono concorrenti con quelli del Vangelo. Dice che bisogna porgere la mano al bisognoso, bisogna salvare dalle onde il naufrago, bisogna dare da mangiare all'affamato, sembrano le beatitudini evangeliche, sembrano. Ma qual è il vero Seneca? Tant'è vero che nel Medioevo si sono immaginati che ci fosse un altro Seneca, non può essere quello. Seneca veramente è un segno di contraddizione. Poi anche sulla politica, per tutta la vita lui ha fatto politica fino a essere uno degli uomini più potenti dell'impero. Un bel giorno, dice Tacito, chiede appuntamento a Nerone, e dici, io voglio lasciare Nerone, voglio lasciare perché sono vecchio, non godo di buona salute e poi ti ridò tutti i miei beni perché la gente invidiosa maligna su di me. Nerone dice, ma no Seneca, anche il trisavolo di Augusto dice, era ben più vecchio, dice, no, ha continuato a fare politica e poi quanto alla salute non stai così male e poi tu mi ridaresti indietro le proprietà che ti ho dato, la gente cosa ammirerebbe più? La tua generosità o accuserebbe me di avidità? Non è bello, Seneca, questo. Non mi faresti far bella figura. E cosa dice Tacito? Quel colloquio finisce come finisce ogni colloquio tra il potente e il suddito, tra baci e abbracci. E dice Tacito, da quel giorno Seneca girava per la città rarus per urbem, si faceva vedere raramente, ficta valitudine. Aveva finto di star male, andava poco anche in Senato. E poi cosa fa lui? Vede che ad un certo punto non era più possibile collaborare col principe e lui che per tutta la vita ha predicato la politica, l'ha esercitata, ha scritto fino al 58 nel De Tranquillitate Animi, nel Dialogo Tranquillità dell'Animo, dice non si daranno mai condizioni così avverse che uno non potrà far politica, scrive un trattato, De Ozio, la vita ritirata, il ritiro. Al che il suo discepolo Sereno dice ma Seneca, è passato del gran tempo a convertirmi che la politica era la scelta migliore, il famoso bios politikos o praktikos, la vita attiva rispetto a quella contemplativa. Adesso mi dici, ma cosa fai Seneca? Deseris partes? Fai il disertore del partito? Transfugis? Fai il transfuga? Perché tu stai predicando a noi quello che hai contestato fino ad ora, cioè la scelta della vita ritirata che era la scelta degli epicurei. E allora Seneca lì veramente sfodera con un colpo di genio retorico tutta la sua abilità e dice ma no, dice, io sono coerentissimo. Perché vedi Sereno, con la politica attiva tu riesci a servire che cosa? Roma, Cartagine, la Respubblica Minor, la città, la Repubblica dove tu sei nato, quella di residenza o anagrafica dove ci sono pochi uomini. Invece nel ritiro, nell'ozium, tu puoi pensare ai problemi di cosmologia, di etica, a fare il filosofo, a pensare non per pochi uomini, ma per omnes homines, per tutti gli uomini. Quindi l'ozium, anziché essere la negazione del negozium della politica, è la forma superiore della politica. L'ozium come negozium, come impegno massimo, perché pensa non ai pochi, ma ai molti, ai moltissimi, addirittura omnes homines. alla Respubblica Maior, non a quella minor che è propria dell'impegno politico, del politico, dell'amministratore, ma a quella della Respubblica Maior dove tutti siamo compresi uomini e dei.
E cosa hanno da insegnare questi due al moderno individuo tecnologico che sembra avere smarrito alcuni fondamentali?
Ma attenti sul discorso della scienza, sul discorso tecnologico. Lucrezio, secondo qualcuno, anche Michel Serre, è stato uno dei precursori del principio della termodinamica. Lucrezio ha scritto il De Rerum Natura, ha scritto un poema scientifico. Lucrezio era un grande scienziato. Seneca ha scritto le ricerche sulla natura, che hanno fatto l'ammirazione di Goethe, a cui tanti sono ispirati. Siamo noi oggi, ecco qui l'insegnamento, che insegnamento viene? Che per loro la paideia, per dirla con una parola greca, l'educazione, la formazione, era enkyklios, circolare, comprendeva tutti i saperi, il cerchio, la forma della perfezione, il simbolo della cosa perfetta. Noi oggi parliamo di saperi orizzontali, che fa ridere, è molto più povero orizzontale rispetto a circolare. Per loro tutti i saperi si tenevano. I filosofi presocratici, Aristotele, Seneca, cos'erano? Filosofi o scienziati? Pensiamo che Aristotele sulla biologia, l'astronomia, la fisica, intendo dire che il sofoso, il filosofo classico, il pensatore, il classico, vedeva tutto unito il sapere. E questo è un insegnamento fondamentale per noi oggi che abbiamo separato i saperi, abbiamo creato questa cosa assurda, contro natura, anacronistica, dannosa delle due culture, loro tenevano tutto insieme. Quindi questo è un insegnamento fondamentale che ci viene, soprattutto da questo punto di vista proprio specifico. Poi è chiaro oggi che la scienza, la tecnologia è progredita, c'è altre declinazioni, però loro tenevano tutto unito, come noi oggi dividiamo il filosofo, l'intellettuale dall'uomo politico, ma per loro era un tutt'uno. Cicerone, grande uomo politico, grande pensatore politico, Seneca, grande amministratore e uomo dell'impero, ma anche grande filosofo, siamo noi che separiamo i saperi. Per cui oggi, ecco, è un grande impulso oggi per il pensiero umanistico, per il pensiero filosofico, che compito ha rispetto oggi a questa rivoluzione tecnologica? Oggi la tecnologia celebra quotidianamente i suoi trionfi, perché è l'era della tecnologia, che è una parola bellissima, che è composta da tecne, che i latini traducevano con ars, è una disciplina, una tecnica. Ars e logos, il pensiero. Quindi è una forma di pensiero avanzato. Cosa contrapponiamo noi umanisti? Un altro pensiero? Il pensiero umanistico non è l'altro pensiero rispetto a quello scientifico, non è un modo diverso. E allora qual è il ruolo oggi? Oggi, in un mondo in cui ci sono saperi tecnici e scientifici, specialistici, iper specializzati, dove ognuno concorre non sa dove e non dialoga con quell'altro, dice George Steiner, io mi ritrovo a Cambridge a cena con dei Nobel scienziati dove il chimico non capisce più gli scritti del fisico, perché talmente. Allora qual è il ruolo oggi del filosofo, dell'umanesimo, dell'umanista, diciamo del pensiero lungo? Quello di mettere in dialogo. Ci sono i vari logoi della chimica, della fisica, della letteratura, della statistica, del verde, di tutto, degli animali. Ci sono i vari loghi, i vari linguaggi. Questo è il miracolo che deve compiere, a farli attraversare, metterli in dialogo. E il dialogo non è una questione che noi oggi abbiamo l'idea del dialogo, che sia una questione al ribasso, il compromesso. Il dialogo è il confronto, è lo scontro, l'incrocio di ragioni e saperi diversi. L'umanista oggi, perché oggi abbiamo una parcellizzazione. Dov'è l'arte della sintesi oggi? La scienza dell'intero. È questo che ci manca, che ci indica anche un fine. Guarda, io racconto un episodio bellissimo di Michel Serre. Michel Serre, che è morto alcuni mesi fa, lui è stato ammiraglio, è stato politico, è stato filosofo e molto alto. Michel Serre racconta un episodio che per me è emblematico, io lo racconto sempre. E dice: quando hanno costruito la diga di Assuan, c'erano tutti. C'erano gli ingegneri civili, c'erano gli strutturisti, c'erano i chimici dei materiali, c'erano gli ambientalisti. E io ho detto: ma qui mancano due figure. Manca l'egittologo, Assuan, e il filosofo. I giornalisti, meravigliati della mia meraviglia, mi dicono: ma scusi, il filosofo cosa c'entra? Il filosofo avrebbe detto: signori, manca l'egittologo. Cioè quello che vede le cose, la visione dell'insieme. Noi oggi che perdiamo di vista l'insieme, perdiamo di vista il telos delle cose. L'umanista, il filosofo oggi, cosa che avevano questi classi che tenevano tutto insieme, il problema delle cose ultime e penultime, Dio, la morte, la lingua, il progresso, la politica, la felicità, era tutto tenuto insieme. Noi oggi invece tutti questi specialismi, benvenuti, però poi bisogna metterli in dialogo e bisogna individuare un telos. Abbiamo bisogno di una visione orizzontale che colleghi il dialogo, che li metta in connessione, e anche verticale di un telos. Da questo punto di vista, ecco, abbiamo bisogno quella che Canetti chiamava il senso della metamorfosi, la realtà metamorfica, non è lineare, non è univoca. Umberto Eco la chiamava della sintesi, Massimo Cazzari, mi ricordo che da qualche parte la chiama la scienza dell'intero, e non abbiamo bisogno di questo?
E siamo in conclusione di questa puntata con il latinista Ivano Dionigi. Il dialogo tra Seneca e Lucrezio di cui ci ha parlato è raccolto nel volume Quando la vita ci viene a trovare, Lucrezio, Seneca e noi, pubblicato da La Terza. E di Ivano Dionigi ricordo anche Il presente non basta, la lezione del latino per Mondadori, in cui l'autore volge lo sguardo alla lingua che l'Europa ha parlato ininterrottamente per secoli attraverso la politica, la religione, la scienza. Vi ricordo che potete riascoltarci in podcast, in streaming sulla pagina di Geronimo Filosofia o sul Play RSI. Grazie di averci seguito. Un saluto da Michela Daghini.